Voglio chiedervi di aprire la vostra Bibbia in Genesi al capitolo 1, perché questa sera daremo una sorta di conclusione a quello che è anche un messaggio che abbiamo portato avanti. Io vorrei incoraggiare realmente tutti voi a non abituarvi alle cose belle, ad avere sempre un cuore grato, ad avere sempre un cuore pieno di sorprese, pieno di entusiasmo, pieno di gratitudine per quello che il Signore sta facendo. Voglio dirvi che quello che state vivendo voi oggi, ci sono milioni di persone, milioni in tutto il mondo che non riescono a viverlo e che vorrebbero con tutto il loro cuore avere la vostra pace, la vostra serenità, la vostra tranquillità. Penso semplicemente all'Africa dove andremo fra qualche giorno, penso a luoghi dove c'è persecuzione, penso a posti dove non viene permesso di avere riunioni così, con tranquillità, con serenità, dove c'è sempre la paura di dichiarare quello in cui si crede, la paura di riunirsi, di stare insieme per pregare. Quindi non diamo per scontato quello che abbiamo, manteniamo un cuore grato a Lui. Perché se manteniamo un cuore grato a Lui, questo ci permetterà di lamentarci sicuramente di meno, di vedere le nostre problematiche, perché per quanto possono essere veramente reali, veramente pesanti, sono veramente diverse, di entità diverse da quei luoghi dove magari si paga caro con la vita la propria fede. Noi non abbiamo paura che da un momento all'altro da quella porta entrano dei poliziotti con i mitra spianati per chiederci di rinnegare la fede in Cristo. Non abbiamo questa paura, siamo comodi con il nostro riscaldamento, con il nostro impianto, ci lamentiamo se magari non ci viene dato qualche permesso in più, però voglio dirvi che non è scontato. Proprio qualche anno fa, mentre eravamo in Burkina, e dico questo non per fare spaventare i genitori di Sofia, perché ormai il pericolo è passato, nel 2013 siamo rimasti bloccati nel nostro centro perché era da poco morto, avevo da poco ucciso Gheddafi e c'era una rivolta in Burkina Faso e c'erano problemi. Siamo rimasti 24 ore chiusi perché non potevamo uscire. Da un momento all'altro, mentre ci trovavamo lì nei villaggi a distribuire riso, a dare vestiti, a dare gioia alle persone, qualche ora dopo ci siamo trovati rinchiusi dove la Farnesina ci ha mandato un messaggio dicendo: non vi muovete dal centro, c'è il coprifuoco, dovete stare là dentro finché non vi diamo il via, non uscite da quel luogo. Grazie a Dio la situazione poi è cambiata, nel 2014 ci sono state le elezioni, nel 2015, quindi tutto si è sistemato, ma le cose possono cambiare da un istante all'altro. Quindi non diamo per scontato quello che abbiamo, siamo grati a Dio per quello che abbiamo, ma non diamo niente per scontato, ogni giorno è un dono. Amen. Ogni giorno e ogni cosa che abbiamo, viviamolo come una grazia, viviamolo come un dono da parte di Dio. E viviamolo come, non voglio usare l'espressione come se fosse l'ultimo giorno, non voglio mettere questo tipo di peso, però diamo valore a quello che stiamo facendo. Ok, noi ora avremo questa riunione, più tardi avremo la pericena, alle 8 ricominciamo la riunione, domani ognuno sarà nelle proprie riunioni a pregare, a ringraziare Dio. Non è scontato tutto questo. E anche se ci lamentiamo della nostra nazione, del nostro governo, viviamo in una nazione e abbiamo un governo che ci permette di fare questo.
Amen.
Non è perfetto, però ce lo permettono e non è scontato. Amen. Ed è per questo, nel mezzo di questo, che noi dobbiamo imparare anche a comprendere cosa significa regnare, qual è il motivo per il quale noi viviamo, qual è il motivo della nostra esistenza, qual è il motivo per il quale siamo stati creati. E allora leggiamo in Genesi al capitolo 1, al versetto 26, 27 e 28, dove c'è l'idea di Dio. Tu sei il risultato di un'idea e non c'è niente di più potente di un'idea, neanche gli eserciti
possono bloccare un'idea. Tu sei il frutto di un'idea, sei il frutto di un pensiero che è stato poi messo in pratica, messo in azione con uno scopo ed un principio e un mandato specifico. Allora voglio farti vedere questi tre passaggi, nei versetti 26, 27 e 28, dove Dio ha un'idea, ha un pensiero. E il pensiero di Dio è questo, il versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Gianmauro, puoi aprire un po', sposta la cassa verso fuori, poco poco, solo la cassa, ecco, grazie. Nel versetto 26 noi vediamo l'idea di Dio, e tu sei il frutto di queste parole. Non dimenticarlo mai. Non sei solo il frutto dell'amore tra tuo padre e tua madre. Non sei magari il frutto di un incidente. Alcuni nascono venendo a sapere che non erano desiderati, che non erano voluti. Ma voglio dirti stasera che tu sei il frutto e il prodotto di un'idea di Dio. E in Geremia 29:11 è scritto: Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Amen. E quando noi comprendiamo questo principio, noi ci rendiamo conto che non solo siamo stati creati con questa idea, ma che questa è anche la nostra missione. Quando noi comprendiamo il motivo per il quale siamo stati creati, noi siamo mandati con questo proposito da parte di Dio per portare questo pensiero a ogni persona che incontriamo sulla nostra strada. Questa è l'idea di Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Chiudi tutti gli altri microfoni, perché sennò questo fischio è un po' fastidioso. Quindi quello che dobbiamo comprendere prima di ogni altra cosa è che c'è un progetto, c'è un progetto di Dio sopra la tua vita. Tu sei il risultato di un progetto, di un disegno. Dio ti ha prima disegnato, ti ha prima progettato. Al versetto 26-27 noi vediamo la creazione di questo progetto. Dio mette mano all'uomo e lo crea. Il versetto 27: così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. Quindi il versetto 27 è la parte pratica del versetto 26. Nel versetto 26 Dio dà il progetto: facciamo l'uomo. Versetto 27: l'uomo è fatto, l'uomo è stato creato. E al versetto 28 troviamo qualcosa di molto importante. Dio inizia con un'idea, poi passa alla parte pratica, e dopo che ha questo soggetto davanti chiamato uomo, gli dà un mandato. Di nuovo personalmente a te: tu hai un mandato davanti di Dio. Sapete qual è uno dei drammi della nostra esistenza? Uno dei drammi del pianeta Terra è che è pieno di persone, che la quale maggior parte di queste persone non sanno e non conoscono il motivo per il quale sono sulla Terra, e continuano a rimbalzare continuamente da una situazione ad un'altra come una palla impazzita, come una palla pazza, senza un obiettivo, senza un progetto, senza uno scopo, senza un proposito. Dio ha un'idea dell'uomo, Dio crea l'uomo e poi dà il mandato all'uomo. E il mandato è questo, il versetto 28: e Dio lì benedisse. Dillo alla persona accanto a te: tu sei benedetto, tu sei benedetto, e tu non vuoi o no, tu sei benedetto. E Dio li benedisse. Immaginate la prima parola che l'uomo ascoltò direttamente dal suo creatore, suo padre, fu: ti benedico. Amen. Oggi le prime parole che i bambini sentono quando nascono in Italia è: già alla nascita hai 103.000 euro di debiti. Questo è lo Stato. La religione ti dice: già sei nato peccatore e destinato all'inferno. E il bambino dice: ma io non ci volevo venire. Perduto. Destinato all'inferno con 33.000 euro di debiti. La religione è tremenda. La religione uccide i tuoi sogni prima di iniziare. La religione taglia le tue ali prima di iniziare a volare. E i governi che non sono sotto i governi di Dio ti inducono già a pensare come una mente da debitore e non come una mente da vincitore. Tu parti già con l'idea di un debito davanti allo Stato e il debito davanti a Dio. Questo è incredibile. Questa è la nostra società. E il versetto 28 dice: Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Il versetto 31: allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Amen. Non era solo buono, era molto buono. Dio crea l'uomo non per salvarlo. Dio crea l'uomo per godere della comunione con lui. Tu esisti per il desiderio diretto del Padre. Amen. Tu esisti per il desiderio diretto del cuore. Questo è il motivo per il quale tu sei vivo. Tu sei vivo, sei stato creato per amore. Perché lui ti ama e non poteva fare a meno di amare. E quindi ha dovuto creare qualcuno con il quale relazionarsi. Non lo poteva fare con le piante, non lo poteva fare con gli animali, non poteva farlo con la luna, le stelle, il sole, gli astri, l'universo e tutte le galassie. Lui ha creato qualcuno a sua immagine e a sua somiglianza. L'uomo è la naturale estensione di Dio sulla terra. La terra è l'estensione naturale del cielo, è la parte visibile di qualcosa di invisibile. E l'uomo è la parte visibile di colui che è invisibile. Si dirà di Gesù un giorno, dirà Paolo, lettera ai Colossesi: Gesù è l'immagine visibile del Dio invisibile. Ed è per questo che Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: Padre nostro che sei, non è sulla terra il Padre nostro. Salmo 115, versetto 16 dice così: i cieli dei cieli sono proprietà del Signore, ma la terra egli l'ha data ai figli dell'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, quindi il nostro Padre è nel cielo, non verrà sulla terra. Il suo posto è nel cielo. Sia santificato il tuo nome, che significa nella cultura ebraica che tutti possano conoscere come tu sei veramente, che tutti sappiano, che tutti conoscono, che tutti abbiano una esperienza diretta e personale con il tuo amore, con la tua natura, con il tuo carattere. Come? Venga il tuo regno. Come si può conoscere Dio? Solo in un modo: venga il tuo regno. Il regno non è qualcosa che appartiene al cielo, è qualcosa che Dio vuole dare alla terra. Abbiamo spiegato questo abbondantemente. Venga il tuo regno. Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: che il tuo regno si manifesti.
Questo significa venga il tuo regno. Il regno non deve venire, il regno già è qui. Gesù ha detto: se io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, allora vuol dire che il regno di Dio è già in mezzo a voi. Amen.
Gesù ha detto: è piaciuto al Padre di darvi il regno.
Luca 12:32.
In Luca 17 è scritto: Gesù ha detto: non cercate il regno qui a destra e a sinistra, dice, perché il regno di Dio è dentro di voi e nei vostri cuori.
Marco 1:15, Gesù dichiara: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, che in realtà è una traduzione sbagliata.
Il regno non è vicino,
il regno è qui ed è a vostra disposizione. Questo significa la parola.
Quindi rodetevi, cambiate il vostro modo di pensare e credete alla buona notizia del regno di Dio.
Alleluia.
Il regno di Dio non è un assegno postdatato, non è qualcosa che Dio ti dà da godere quando tu morirai. Quando tu morirai non dovrai godere niente, perché ormai si dà, ormai hai preso la tangenziale. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Dove? Dove? Sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta in cielo. In cielo viene fatta la volontà di Dio.
Il cielo appartiene a Dio e nel cielo non ci sono problemi. E Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: sia fatta la tua volontà qui sulla terra, qui e ora, come è fatta in cielo.
Quanta malattia c'è in cielo? Quanta depressione c'è in cielo? Quanta tristezza? Quanti legami, quanta angoscia, quanta paura, quanta depressione c'è in cielo? Vedete, la religione ci ha insegnato ad aspettare il regno di Dio dopo la morte. Gesù ci ha insegnato che il regno di Dio è qui ed è alla nostra disposizione.
Grazie per l'entusiasmo.
Il regno di Dio è qui e vuole cambiare la tua vita ora. Dio la tua persona accanto a te. Ora! Non quando moriremo. Ora!
Non so se ci sono dei commercianti qui, c'è qualcuno che fa... Ok, alzate la mano per favore. Vi è mai capitato di avere un bisogno economico, di avere nella vostra tasca un assegno postdatato? Avere bisogno di quella somma e non poterla cambiare, vi è capitato? O magari qualche rappresentante, qualcuno, no?
Capita che tu hai disperato bisogno di quella somma e c'hai quell'assegno di 2000 euro in tasca e c'hai la data e vuoi provare, come facevi da bambino, a modificare magari i sogni un pochettino, che puoi andare là e cambiare subito.
A volte la religione ci ha presentato il regno di Dio come un assegno postdatato. Hai questo assegno in tasca, ma non lo puoi cambiare finché non muori. E a volte ti arrabbi con Dio. Non era una cosa utile.
La religione fa in modo che tu sia preparato per lasciare la terra. La religione ti dice: aspetta, abbi pazienza, tanto prima o poi passa, prima o poi muore, in questo senso, no? Questo fa la vita della persona beata, aumenta la santità, aumenta la volontà,
poi aumenta pure il fegato.
Questa è la religione. Tu leggi i Vangeli e ti rendi conto che Gesù con la religione non ha niente a che fare. Lui arrivava e le situazioni cambiavano. Quanti credono che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre? Non dovevi convincere Gesù a fare un miracolo. Gesù arrivava e il regno di Dio arrivava.
E stasera parleremo del mandato sopra la nostra vita. Dove tu arrivi, arriva il regno di Dio. Dove tu arrivi, arriva la manifestazione del regno di Dio. Se non c'è, il problema non è di Dio.
E voglio incoraggiarvi stasera, voglio che usciate da questo luogo incoraggiati ad avere la certezza assoluta dentro il vostro cuore che dove arrivate voi arriva la presenza di Dio.
Amen.
E che non dovete andare in giro cercando qualcuno che vi impone le mani o qualcuno che prega per voi, perché Dio chiama voi a pregare per altri. Smettiamo di andare ad aspettare sempre qualcuno che preghi per noi. Oh, domenica ci sarà la riunione, farò pregare per me. Niente di male su questo, non fraintendetemi per favore, ma se stiamo discutendo, se stiamo insegnando su questi argomenti, qualcosa deve cambiare nella nostra vita. Non possiamo aspettare sempre un'occasione che qualcuno possa ministrare nella nostra vita. Tu hai lo Spirito Santo dentro di te. Il creatore del cielo e della terra vive dentro di te ed è possibile che tu ricevi direttamente da lui ministrazione per la tua vita. E quando ti ritroverai in una riunione, tu andrai avanti e dirai: qualcuno ti chiederà, vuoi pregare per noi? Voglio io pregare. Io ho visto persone che a volte imponevano le mani che avevano bisogno di avere imposte le mani. Ho visto a volte in alcune situazioni persone che volevano pregare, che erano chiamate o predisposte a pregare per altri, che loro avevano bisogno che qualcuno pregasse per loro. Ecco perché Paolo dice: non imporre con troppa precipitazione le mani. E lo sta dicendo a Timoteo, non lo sta dicendo al primo arrivato. E lo dice per un motivo specifico, non è l'argomento di questa serata, ma noi dobbiamo comprendere qual è l'idea di Dio sulla nostra vita, qual è il proposito di Dio per la nostra vita. Quando Dio ha creato l'uomo non aveva minimamente idea alle riunioni di preghiera. Creiamo l'uomo affinché vada in chiesa. Creiamo l'uomo affinché gli possano imporre le mani. Non c'erano culti, non c'erano riunioni preghiere, non c'erano campeggi, non c'erano meeting, non c'erano raduni, non c'erano concerti, non c'erano riunioni di intercessione. Non è questo il motivo per il quale siamo stati creati. Quello che stiamo facendo qui stasera non è la volontà originale di Dio. Quale tragedia che un uomo possa essere insegnato da un altro? Quale tragedia che abbiamo bisogno di venire qua ed essere incoraggiati da qualcuno per adorare il nostro Padre Celeste. Eppure noi viviamo questo con tranquillità e naturalezza e non ci rendiamo conto che non siamo stati creati per questo. Dillo alla persona accanto a te: tu sei stato creato per regnare. L'idea di Dio è che ognuno di noi possa essere insegnato in maniera diretta dallo Spirito Santo che è dentro di noi. E come dico spesso, il più grande successo che un ministro possa avere è che nel momento in cui fa un appello di guarigione, nessuno si va avanti. Questo è il più grande successo. Perché? Perché ognuno si è preso la guarigione a casa propria. Paola, ti scrivi tu una cattiva. Comprendete di che cosa stiamo parlando? Il più grande successo di un ministro è che quando fa un appello nessuno si va avanti. Non è un successo quando le persone si vanno avanti. È perché ancora non si è compreso come afferrare le benedizioni di Dio per la propria vita in maniera personale. Stasera voglio parlarvi di una donna straordinaria che ha capito questo concetto, che ha capito questo principio del prendersi ciò che gli appartiene senza chiederlo. È possibile? Prendersi la propria benedizione senza neanche chiederlo. Noi siamo stati chiamati, siamo stati creati con un'idea specifica da parte di Dio. Quella che noi oggi chiamiamo Chiesa non è il piano originale di Dio, è un piano di riparazione di Dio per riportare l'uomo ad una condizione originale. Amen. Quello che stiamo facendo, i ministeri, la funzione dei ministeri, la funzione dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo, per quanto siamo affamati, per quanto siamo così attratti dalle cose soprannaturali, dalle cose dello Spirito, a volte il nostro problema è che abbiamo fatto di queste cose il fine. Ma queste cose non sono il fine, ma sono un tramite per arrivare a un fine. E il fine è affinché tu ritorni a Dio. Affinché tu ritorni a prendere la tua posizione nel nome di Gesù. Arrivare al punto di poter dire come Gesù nell'Evangelo di Giovanni: ecco che arriva il principe di questo mondo, ma egli non ha nulla in me. Egli non ha nulla in me. È l'unico motivo per il quale Gesù è stato preso e arrestato ed è stato inchiodato sulla croce, è solo per un motivo: non perché il diavolo aveva autorità, ma perché Gesù ha detto: io decido di deporre la mia vita per poi riprenderla. Ma il diavolo non ha autorità, io decido, sono io che decido di deporre la mia vita e poi me la riprendo. Alleluia. Il desiderio di Gesù è riportare te e me e tutta l'umanità ad una condizione dove ognuno di noi possa vivere e sperimentare il proprio rapporto di figlio con il Padre Celeste. Quando Dio crea Adamo, non crea un robot, non crea un animale, non crea un estraneo, crea un figlio. Lui dà vita ad un figlio. Nei Vangeli Adamo viene chiamato figlio. Non dimentichiamolo mai. Adamo ha peccato, ma non ha mai smesso di essere figlio. Mai. Non ha mai smesso di essere figlio. In Marco al capitolo 1, al versetto 15, Gesù inizia il suo ministero terreno con questa predicazione, con queste parole: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione, cambiate il vostro modo di pensare e credete all'Evangelo. Vedete, oggi la cosa più difficile qual è? Non è cacciare un demone. Per cacciare un demone ci vogliono 3 secondi. Ma per cambiare la mentalità di una persona che è stata abituata in maniera religiosa ci vogliono anni. Ecco perché è molto più facile edificare che non demolire. Perché prima di edificare bisogna demolire ciò che è stato posto in precedenza. Dio non edificherà su un vecchio fondamento. E io chiedo allo Spirito Santo con tutto il mio cuore un aiuto, e chiedo allo Spirito Santo che ci dia la grazia di poter rinnovare la nostra mente, di passare da una mentalità di membri di chiesa a cittadini del regno. Cristo non è morto sulla croce per fare di te un membro di una comunità, Cristo è morto sulla croce per riportarti ad una condizione di cittadinanza celeste. Guardate Pietro cosa dice nella prima lettera di Pietro al capitolo 2, al versetto 9: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma che ora avete ottenuto misericordia. C'è uno scopo, c'è un motivo. motivo per il quale Cristo è venuto, ed è quello di restaurare una stirpe eletta. È un regalo ai sacerdoti. Con tutto il rispetto per i sacerdoti, per gli abiti talari, ma la Bibbia dice che Gesù Cristo ci ha fatti diventare re e sacerdoti. Dico la persona accanto a te: tu sei un sacerdote, una sacerdotessa, abbiamo un ministero sacerdotale. Poi ci sono coloro che hanno una funzione particolare all'interno degli ordini, non c'è dubbio, ma come identità e come funzione, questo è un titolo che spetta di diritto a tutti i figli di Dio. Siamo re e sacerdoti, regine e sacerdotesse. Spero che non vi disturbi questo, è la verità, non prendetelo con me, è l'autore, prendetelo con l'autore. Siamo una stirpe eletta, è un regalo al sacerdozio. Apocalisse 1.5, Apocalisse 5.10 dice la stessa cosa. In Cristo Gesù, per mezzo del suo sangue, siamo stati fatti re e sacerdoti. La Bibbia dice in 2 Corinzi 5 che siamo diventati tutti ministri di riconciliazione. Siamo tutti ministri e abbiamo tutti un ministero. Paolo dice: abbiamo tutti ricevuto la parola della riconciliazione e siamo diventati ministri di riconciliazione. Cioè siamo chiamati ad andare dalle persone e riconciliare di nuovo con il Padre. Sei stata creata con uno scopo, Paolo, con un motivo che va ben al di là del danzare, che va ben al di là di sventolare una bandiera, che è meraviglioso ed è straordinario, ma siamo stati creati per regnare. E finché non entra qui dentro, noi vivremo la nostra vita come sudditi e come servi, e non affronteremo la vita regnando, ma affronteremo, noi subiremo la vita servendo. Se lo Spirito Santo non fa un'opera di rinnovamento della nostra mente, e parleremo molto di questo argomento quando saremo a quel ritiro a marzo, andremo a sviscerare questa parola, cosa significa essere rinnovati nella nostra mente. Io ho dovuto fare mente locale di tutto quello che predicavo negli anni passati, ho dovuto chiedere perdono a Dio migliaia di volte per le cose errate che ho predicato nel passato. Perché? Perché anch'io ero schiavo della religione. E non pensate che sia facile per me dire certe cose, perché prima di dirle a voi le ho dovute dire a me stesso. E se qualcuno vi sta dicendo che vi stanno facendo il lavaggio del cervello, beh, dite loro che hanno assolutamente ragione, perché lo Spirito Santo deve fare il lavaggio del nostro cervello. Noi abbiamo bisogno che la nostra mente sia rinnovata totalmente, che le fortezze della mente religiosa, le fortezze religiose siano totalmente distrutte, e noi dobbiamo dare autorità e permesso allo Spirito Santo di fare questo lavoro nella nostra vita. Perché se ci chiediamo il motivo e il perché certe cose non cambiano e certe cose non accadono, non prendiamocela con Dio. Il problema è qui dentro. Noi accettiamo certe cose. Noi accettiamo certe situazioni, noi abbiamo detto sì, prego, accomodati a certe situazioni, e non abbiamo preso autorità, non abbiamo preso posizione, non ci siamo messi davanti alla porta e dire: tu qua non entri, a costo di passare sul mio corpo tu non entrerai. Ci sono condizioni che ci siamo ritrovati, nelle quali ci siamo ritrovati chiaramente. Però è lì che abbiamo bisogno di prendere di nuovo la nostra posizione. In Genesi 1,28, quando Dio dice: io vi benedico, riempite la terra, moltiplicatevi e fate tutto quello per il quale siete stati creati, Dio sta dicendo: prendete la vostra posizione e mantenetela.
Amen.
Amen. Ricordo l'altra sera una testimonianza che può sembrare banale, ma che per me banale non è. Mia madre ormai ha una certa età, i miei genitori hanno una certa età, gli acciacchi sono normali. Sono normali.
Noi abbiamo accettato questa mentalità, che gli acciacchi sono umani. Mia madre ha ricevuto tanti miracoli nella sua vita, la mia famiglia ha vissuto da 30 anni a queste parti vedendo veramente Dio all'opera in maniera straordinaria, ma certe cose che riguardano il fisico a volte si accettano come il risultato dell'età e quindi è... Mia madre è arrivata a un certo punto durante la giornata, mesi fa, ha avuto un problema a piegare il pollice, non le si piegava più, le si era bloccato e aveva dolore. Fa una visita, vai dal dottore, eccetera eccetera, e lei stava soffrendo, è arrivato a un certo punto, ha preso un appuntamento col dottore che l'ha visitata e gli ha detto: signora, lei la dobbiamo operare, quindi dobbiamo fare un piccolo intervento. Mia madre 28 anni fa fu guarita dal tunnel carpale, doveva essere operata, e fu guarita all'istante dopo aver sofferto diversi mesi. Un giorno abbiamo pregato e lo Spirito Santo ha toccato la sua vita. E mi ricordo che quella sera eravamo di lunedì, facevamo la nostra riunione a Catania, abbiamo cominciato ad insegnare, stavo insegnando proprio sul regnare, sul prendere la posizione del non accettare come normali certe cose che normali non sono, perché quando Gesù passeggiava e camminava in mezzo al popolo, lui guariva le persone da quelle cose che venivano reputate normali. Allora, se Gesù guarisce, vuol dire che normale non è. E mia madre ascoltò questo insegnamento con molto interesse. Io ho l'onore, per me è un onore e un privilegio avere mio padre e mia madre in prima fila. Mio padre è un predicatore della scrittura da 30 anni, per me è un onore averlo lì in prima fila ad ascoltare. E per me è un onore stare in prima fila e ascoltare lui quando lui predica e insegna. Ci facciamo incoraggiamenti e il tifo l'un l'altro. E l'indomani mattina mi ricordo che siamo andati a pranzo, sono andato a pranzo da mia madre viene da me e mi fa: guarda figlio, ma ciò che se ti ricordi che avevo un problema nel pollice e dovevo essere operato, dice ieri sera sono tornato a casa e mi funzionava benissimo. Ho detto: gloria a Dio. Ho detto: vedi, a volte senza neanche pregare, senza neanche dover ministrare, arrivano i miracoli. La storia non finisce qua. Il giorno dopo eravamo insieme, stavamo parlando, ho detto: mamma, come stai? Ah, mi si è bloccato un'altra volta. Lei mi ha detto: perché è successo? E ho detto a mia madre, ho detto: il perché non lo so, ma io so una cosa, che quando Dio inizia a operare, lui la porta proprio in casa. E quindi devi prendere posizione e devi reclamare quello che è tuo, perché non è normale quello che sta succedendo. Non è normale che non avevi il problema, non è normale che sei stata guarita e che sei ritornato. Quindi se il nemico vuole rubarti qualcosa, non è Dio che te la toglie, è il nemico che vuole rubarti. Tu prendi posizione nel nome di Gesù. Mia madre ha 75 anni, non è una bambina, non è giovane, non ha una mente dove sì, ok, andiamo. Giustamente deve riflettere, ma quelle parole che aveva ascoltato la sera prima, quell'insegnamento, avevano toccato il suo cuore e lei si è messa davanti a Dio e ha detto: io mi riprendo quello che è mio nel nome di Gesù. E dopo due giorni mi ha detto: figlio, guarda. Ha detto: col medico come hai fatto? L'ho chiamato e gli ho detto che sono stata guarita e che non mi deve più operare. Possono sembrare testimonianze banali, ma banali non sono, perché riguardano la nostra vita. Di queste testimonianze potrei raccontarvene non a centinaia, a migliaia. In 30 anni abbiamo visto cose incredibili, situazioni economiche, situazioni di malattie, situazioni lavorative, di qualunque genere. Quando le persone cominciano a sperimentare la propria autorità, che prendendo posizione il diavolo non ha più alcuna autorità nella loro vita. Amen. Gesù un giorno ha dichiarato: il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E fu in quel giorno che Gesù delineò in maniera definitiva quello che è l'aspetto spirituale. Lui marcò una linea indelebile dichiarando che tutto ciò che viene, che ti, tutto, qualunque situazione della tua vita dove vieni derubato, dove c'è morte, dove c'è distruzione, dove c'è qualcosa che provoca dolore, che provoca disagio, che prova qualunque cosa che non viene da Dio, non viene da Dio. E che dobbiamo prendere posizione e non accettarlo come una cosa.
Amen.
Perché non è normale. Se una macchina è stata creata e fabbricata per fare 300.000 chilometri, non può fermarsi dopo 10.000 chilometri. Non è normale. Tu ritorni alla macchina perché in garanzia gli dici: o me la cambiate o me la sistemate, perché mi avete dato una macchina, mi avete venduto una macchina che ha un progetto, che ha, c'è uno scopo. Qualunque oggetto oggi, quando compri, va in garanzia, è in garanzia. Non è normale che certe cose non funzionino più. Non è normale avere un computer con dei virus dentro. Non è normale. Alcuni ci vivono e ci campano per anni con i virus dentro il computer. Non è normale. Non è normale sopravvivere. Non è normale subire la vita. Non è normale accettare certe cose come fanno parte della vita. Quale vita? Gesù ha promesso vita in abbondanza. Quando Gesù camminava,
oh, quanti di noi dovrebbero stare ai tempi di Gesù? Perché?
Perché? Sapete perché? Perché non abbiamo il coraggio di vivere come lui ci ha detto oggi. Allora vogliamo che faccia ogni cosa lui. Ah, se c'era Gesù, altro che sarei stato guarito. Se c'era Gesù, non avrei avuto problemi economici. Se c'era Gesù, certo, mia suocera pure sarebbe stata guarita, però. Se c'era Gesù, Gesù non dovevi convincerlo a guarire. E però no, Gesù guariva anche chi non abbiamo chiesto. Gesù perdonava i peccati anche di chi non gli chiedeva perdono. Ma guardate questo episodio che è straordinario, in Marco al capitolo 5, quello di cui vi accennavo poco fa. Marco capitolo 5. Versetto 21. Quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliola è agli estremi, viene a imporre le mani affinché sia guarita e viva. Ed egli se ne andò con lui e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando. Cercate di guardare la situazione clinica, economica e morale di questa donna. Una donna che aveva un'emorragia da 12 anni. Solo voi donne potete capire che cosa significa, se noi uomini non potremmo comprendere mai. Una donna che ha speso tutti i suoi averi per essere guarita, ma dice che ha sofferto molto da parte dei dottori. Non a causa della sua malattia, da parte dei dottori. E ha dato tutti i suoi averi senza alcun giovamento, quindi è rimasta povera, è rimasta malata ed è peggiorata. Guardate la condizione morale di questa donna. quale scoraggiamento, quale senso di disperazione. Non solo, ma la situazione spirituale di questa donna, in accordo alla legge mosaica, faceva di lei una donna impura per 12 anni. La legge diceva che lei non poteva toccare nessuno, perché secondo la legge qualcuno che toccava diventava impuro. Qualunque oggetto toccava diventava impuro. Non poteva fare niente, non poteva avere rapporti con uomini, non poteva fare assolutamente. Una vita distrutta anche dalla religione. Cercate di immaginare semplicemente. C'è un bellissimo canto che vi consiglio di ascoltare, che descrive questo passaggio. Un canto si chiama La sua veste, credo, ed è di Nico Battaglia. Segnatelo, perché vi farà comprendere ancora di più, vi farà vedere letteralmente questo racconto davanti ai vostri occhi ascoltando questa canzone. E dice qua al versetto 27: avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: se solo tocco le sue vesti, io sarò guarita. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma guardate qua al versetto 30: e subito a Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla disse: chi mi ha toccato? La donna viene da dietro, Gesù non la vede. Gesù sta camminando, la donna tocca le sue vesti, una potenza esce da lui, la donna viene sanata e Gesù si blocca. Migliaia di persone attorno. Gesù si gira e dice ai suoi discepoli: chi mi ha toccato? Che c'è la risposta dei discepoli? Signore, sono migliaia di persone qua che ti scrivono da tutti i lati. Tu dici: chi mi ha toccato? Gesù ha detto: qualcuno si è preso qualcosa senza dirmi niente. C'è qualcuno che si è preso un regalo e non ha neanche aspettato che io glielo dessi. È venuta sotto l'albero e non ha aspettato neanche il 25. Gesù cercava tra la folla chi era la persona. E dice qua al versetto 32: egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e disse tutta la verità. Vedete, questa donna aveva quasi paura di dire a Gesù che era stata guarita. Ma Gesù non la stava cercando per rimproverarla, Gesù la stava cercando per complimentarsi. Nessuno aveva mai ricevuto un miracolo in questo modo di essere di Gesù, perché la fede di questa donna le ha permesso di prendersi qualcosa senza neanche chiedere. Perché? Perché lei sapeva nel suo cuore e diceva qui al versetto 28: poiché diceva, il nostro problema è che a volte noi diciamo esattamente il contrario di quello che dovremmo dire. Questa donna diceva: se solo tocco le sue vesti, io sarò sanata. Noi troppo spesso diciamo: le cose non cambieranno mai, le cose sono sempre uguali, le cose andranno a peggiorare, è normale. No, questa donna diceva: se io tocco il lembo della sua veste, io sarò sanata. Lei dichiarava la fede attraverso la sua bocca. Ed è questo quello che fa la fede. La fede ti permette di prendere ciò che ti appartiene di diritto. La fede non muove la mano di Dio, perché Dio si sta muovendo in mezzo al suo popolo. La fede non muove la mano di Dio. Tu non puoi convincere Dio a guarirti. Dio è qui per guarirti. Non
non muove Dio, la fede è mossa dalla grazia di Dio. Perché quando tu vedi Gesù, tu vedi la grazia di Dio che si muove ed è pronto a dare e amministrare guarigione, liberazione, salvezza, salute, parole e profetie. Lui è qui per questo. Non devi convincerlo. Questo è il motivo per il quale le persone andavano da lui: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarire. Gesù stesso la mano diceva: sì, lo voglio. Arriva il centurione: Signore, il mio servo soffre grandemente a casa, puoi fare qualcosa? Gesù disse: io verrò e lo guarirò. Non dovevi convincerlo. Gesù ha detto: io sono qui per questo. Io sono stato mandato per predicare il Vangelo del Regno a tutte le città. Alleluia. E la vostra fede serve semplicemente per prenditi quello che è tuo nel nome di Gesù. Prenditi quello che è tuo. Posso andare un po' più in profondità su questo argomento? Prima Corinzi, capitolo 2. Io alterno momenti di insegnamento a momenti di predicazione, perché capisco che c'è bisogno di, da un lato, di cambiare mentalità, da un altro lato c'è bisogno di incoraggiare. Sapete, la predicazione produce ispirazione, ma l'insegnamento produce cambiamento. Allora abbiamo bisogno di tutte e due le cose. Gesù insegnava, Gesù predicava. Insegnava, predicava, perché l'insegnamento cambia il modo di pensare, mentre la predicazione ti fa andare veloce su quello che Dio ti sta insegnando. Ti fa visualizzare le cose e ti ispira e ti incoraggia. Prima Corinzi capitolo 2, il versetto 9 dice così: come sta scritto, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Qua sta dicendo qualcosa di straordinario. Sta dicendo che Dio ha preparato per te un corpo, perché non è normale che ancora non c'è. Ci sono cose che Dio ha già preparato per te, sono già pronte, sono lì nella mensa, nella dispensa, sono lì pronte per te come un buon genitore. Cosa fanno i genitori quando stanno per arrivare dei figli? Comprano la culla, comprano il corredo, dipingono la casa, e mettono dei colori, giocattoli, eccetera eccetera, perché preparano tutto per l'arrivo del principe, della principessa. È vero? Tutto pronto. Dio non ha creato l'uomo prima, no, Dio ha creato la stanza, la sala giochi, e poi ha creato l'uomo, l'ha messo sulla terra e ha detto: ora divertiti. Paolo, guardate. Guardate qua al versetto 10. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate. Guardate, queste parole cambiano totalmente la nostra mentalità. Paolo sta dicendo: lo Spirito Santo ti è stato dato non per ricevere le cose da Dio, ma per conoscere le cose che già ti sono state date. Noi spendiamo una vita cercando di ricevere guarigione, mentre lo Spirito Santo sta cercando di insegnarci che la guarigione è già nostra. Non devi riceverla, te la devi prendere. Lo Spirito Santo ti fa conoscere le cose che già hai. Le cose che già sono tue. E questo è un cambio di mentalità totalmente diversa, perché la religione ti dice:
fai qualcosa affinché Dio ti risponda.
Ma nella mentalità del regno è: Dio non deve risponderti,
Dio ha già preparato ogni cosa per te. La tua fede non intenerisce Dio, Dio non è mosso dalle tue lacrime. Quante volte siamo andati a Dio e abbiamo detto: Signore, ma non ti faccio bene?
Quante volte, dai, quante volte abbiamo detto: Signore, ma non lo vedi che condizioni sono? Non hai pietà di me? Quante volte ci siamo lamentati in questo modo? Ma non lo vedi come sono ridotto? Perché non fai qualcosa?
Questa è la mentalità, questa è la religione. La religione ti fa vedere Dio che è quasi un sadico. A lui piace che tu soffri, perché questa sofferenza ti santifica. Perché questa sofferenza ti purifica, perché questa sofferenza ti rende più umile, a me mi rende più nervoso, non mi rende più sapiente, mi rende più incosciente e mi spinge a fare cose che non vorrei fare. E quante volte ci siamo sentiti più buoni di Dio, dai? Quante volte ci siamo sentiti migliori di lui? Quante volte gli abbiamo detto: ma non hai pietà di me,
ma non hai misericordia, ma non ti faccio un po' di compassione? Non dico pena, ma un po' di compassione.
Se io fossi te, io mi risponderei subito.
Se io fossi te, io non farei soffrire così tanto le persone.
E noi ci sentiamo più buoni di Dio. È così. E la Bibbia ci insegna qualcosa, un concetto così semplice e fondamentale. Prima che tu venissi al mondo, era già tutto pronto.
Sono pronte, pronto il corredino, è pronta tutta una serie di pastine, pappette omogenizzati, ma sono pronte anche una quantità, una tonnellata di pannolini
per le cose che farai. Perché le farai? E ne farai tanta. Ma questo è segno di salute?
È vero o no?
Migliori di Dio,
perché noi i nostri figli li trattiamo bene e siamo molto attenti, e invece noi pensiamo che Dio se ne freghi di noi e che di tanto in tanto, così, mentre lui è girato, riusciamo a rubargli qualche cosa. No, Gesù è venuto per ripristinare la condizione regale dell'uomo sulla terra.
Amen.
Gesù è venuto affinché lo Spirito Santo potesse venire ad abitare dentro di noi, affinché non solo conoscenza ma anche coscienza di tutto ciò che già è stato preparato per noi, perché tutto è compiuto.
Alleluia.
Tutto è compiuto. Noi non possiamo far cambiare l'idea a Dio. Lui ha già stabilito la sua volontà per te.
E so che questo insegnamento mette un pochettino, ci mette un po' il peperoncino, che perché non ci fa stare tranquilli, ci scomoda un pochettino. Perché? Perché ci rimette in una posizione di responsabilità,
dove Dio ti dice: sì, responsabile per la posizione, per la condizione attuale nella quale tu sei, e devi prenderti la responsabilità per il luogo dove tu arriverai e la condizione che cambierà nella tua vita, perché Dio ha preparato ogni cosa per te.
Amen.
Dio ha già
preparato. Guardate qua il versetto 12: abbiamo ricevuto lo Spirito che viene da Dio affinché conosciamo, alleluia, affinché conosciamo le cose che già ci sono state donate. Quindi la verità è che noi non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo semplicemente scoprire ciò che già ci è stato dato.
Amen.
È un po' come il padre che mentre i figli crescono accumula dei soldi e li mette in un conto intestato a loro, e quando i ragazzi hanno 18 anni possono andare in banco alla posta e avere quel bel gruzzolo per la loro vita. Perché? Perché il padre ha già preparato ogni cosa per loro. Noi non possiamo accettare le cose che distruggono la nostra vita come normali, perché il ladro viene per rubare, il ladro viene per distruggere, il ladro viene per uccidere, ma il Gesù è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Lo stesso tipo di vita di Dio, lo stesso tipo di vita che aveva Adamo nel giardino dell'Eden. Scusate se ribatto continuamente su questo argomento, ma la parola è come un martello che spezza il sasso. Ci sono dei sassi nella nostra mente che devono essere spezzati una volta e per sempre affinché l'acqua dello Spirito possa scorrere senza problemi. Vino nuovo in odri nuovi, vino nuovo in odri nuovi, vino nuovo in odri nuovi. L'insegnamento di questo è che è il vino che determina la forma dell'odre, ma l'odre vecchio non può più avere forme, è lui che determina quale forma avrà il vino. Noi non possiamo dire a Dio quello che deve fare, è Dio che determina la nostra forma, non noi. Amen? È il suo vino. È questa rivelazione, che non è una nuova rivelazione, è qualcosa che ti sta portando al piano originale. Ecco perché per crescere in Cristo dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. Ecco perché per andare avanti con il Signore dobbiamo ritornare al piano originale. Questi sono i paradossi del regno di Dio. Ecco perché per poter vivere dobbiamo imparare a morire. Ecco perché per poter guadagnare dobbiamo essere disposti a rinunciare. Dio non ha mai stabilito una religione per i suoi figli, e noi abbiamo ridotto il regno di Dio ad una serie di regole chiamato cristianesimo. L'idea di Dio non è mai stata una religione. L'unico messaggio che Gesù ha predicato è il regno di Dio. Amen? È il regno di Dio. L'unico messaggio è il regno di Dio. Non ci sono altri messaggi che Gesù ha predicato. Non ci sono altri messaggi. Tutto quello che lui aveva insegnato l'ha insegnato all'interno del messaggio principale e unico, che è il regno di Dio. Tutte le parabole riguardano il regno di Dio. Tutti gli esempi che lui faceva parlavano del regno. E voglio andare alla conclusione. Guardate, Prima Corinzi, capitolo 15. Versetto 22, Prima Corinzi 15, 22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine. Poi verrà la fine. Come sarà la fine? Lo dice qua. Quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni. Bisogna, non è un desiderio, non è un auspicio, non
non è un'utopia, non è un sogno, non è un miraggio. No, Paolo sta dicendo: Cristo sta regnando. Bisogna che Egli regni finché, dillo insieme a me, finché. Bisogna che Egli regni
finché.
Non sta parlando di un nuovo mondo, sta parlando di ora, 2000 anni fa. Stava parlando mentre lui era in vita. Bisogna che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte.
Amen.
Alleluia.
Amen.
L'ultimo nemico è la morte. Gesù ha già sconfitto la morte, ma un giorno sarà palese davanti agli occhi di tutti. Ma Gesù ha detto, Paolo ha detto, bisogna che egli regni. Dove? Quando? In che modo? Rispondiamo a queste domande, perché sono queste le domande scomode che distruggono le nostre dottrine false e religiose. Bisogna che egli regni. Quando?
Ora.
Dove?
Qui.
Per quanto tempo?
Stasera.
Dillo alla persona da te, non hai più scuse. Signore, io ho visto dei miracoli, però vorrei vederne altri. Perché no? Perché in alcune cose funziona, in alcune cose no. Non farti queste domande. Continua a prendere autorità nel nome di Gesù. Continua a mantenere la tua posizione e continua a tenere la porta chiusa e dire al diavolo: tu non hai nulla a che fare. Tu non hai nulla. Tu non hai nulla nella mia casa, non hai nulla nella mia famiglia, non hai nulla nel mio posto di lavoro. Questo è il territorio di Dio e Cristo sta regnando qui e ora. Qui e ora. Certo ci sono battaglie, certo ci sono difficoltà, io non posso cambiare la mente di qualcuno. Se qualcuno cede, io posso pregare, ma io posso rendere conto a Dio di me, non di qualcun altro. Quindi per quanto sta a me, io sono responsabile delle mie azioni. Sono cose che succedono attorno a noi che non sono sotto la nostra responsabilità e che non dipendono dall'autorità che noi abbiamo. Lo dobbiamo mettere in testa. Noi non possiamo cambiare la mente delle persone. Noi possiamo prendere autorità su qualcosa che sta dominando la mente delle persone. Ma una volta fatto questo, la persona è libera di scegliere, di fare le sue scelte. Noi non abbiamo dominio e regno sulle persone. Le persone vanno servite, non dominate. Le persone vanno servite, amate, perdonate, non dominate. Dio ci ha dato regno e dominio, ma non sulle persone. Per quanto riguarda le persone, siamo chiamati a servirci, siamo re che si servono gli uni gli altri. Questo è un regno atipico, è un regno dove non ci sono servi, dove non ci sono schiavi, è un regno dove ci sono solo re. Infatti Gesù è il re dei
re
ed è il signore dei
signori.
Puoi pensare che Dio vede te come un re o come una regina? Puoi realizzare il fatto che Dio vede te come un signore, come una persona che è in autorità? Per favore, quando cammini, smetti di camminare con la testa in basso. Ciao! Come va? Noi dovremmo imparare ad avere un atteggiamento regale, perché lui ha stabilito che tu sia in alto e non in basso, che tu sia la testa e non la coda, che tu non prenda nulla in prestito, ma che presti ad altro. Non è da un giorno all'altro una cosa del genere che accade, perché dobbiamo distruggere sta bucuzza che è dura come la lava, che ha bisogno di martellate continuamente. La parola di Dio è come un martello che, sul quale deve continuare. Io ogni mattina mi alzo, mi metto le mie cuffie, faccio mezz'ora, 40 minuti di camminata a piedi, mi metto le cuffie e ascolto insegnamenti, predicazioni, esortazioni. Perché? Perché ho detto a Dio: la mia vita è stata troppo
travolta dal regno di Dio, e io desidero che questo martello nella mia testa non abbia alcuna pietà. Ogni fortezza che non è da Dio deve essere demolita nel nome di Gesù. E anche se mi alzo qualche giorno e non ho voglia, io dico a me stesso, prendo autorità su di me, su di me non posso prendere autorità. E dico, guarda lo specchio e dico, anima mia, stai zitta in questo giorno. Perché tu farai quello che io ti comando nel nome di Gesù. E anche se non mi va di ascoltare, non mi va di cantare, io prendo il braccio e mi altro. E impongo a me stesso di ascoltare ogni giorno lo stesso messaggio. Ogni giorno, in vari modi, in varie situazioni, ma non manco un giorno di afferrare questo messaggio. Ogni giorno c'è un pezzo che viene demolito e c'è un pezzo che viene edificato. Ogni giorno. Non è una dottrina, è il motivo per il quale viviamo. Non è religione, è lo scopo della nostra esistenza. Bisogna che egli regni. Gesù sta regnando ora qui. Lo so, che tempi ho? 5 minuti? Ce li ho ancora? 5 minuti? Su 5 minuti vi devo dare 50 scritture, non è possibile. Romani 12, dai. Romani capitolo 12. Sto studiando su questo argomento. Romani capitolo 12, versetti 2 e 3. Sto studiando su questo argomento e vi garantisco che io sto prendendo alcuni studi, alcune cose del passato e sto preparando un bel falò. E dovrò prendere una decisione molto seria per quanto riguarda il mio ministero, di andare nel mio sito e da una data indietro dovrò cancellare tutto quello che ho messo sul sito. Per degli insegnamenti sbagliati. Romani 12, capitolo 12, versetto 2: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Volevo parlare di una cosa, ma sento di andare su questo per concludere. Molto spesso abbiamo ascoltato insegnamenti del tipo, perché sono le parole di Gesù, voi siete in questo mondo, ma non appartenete a questo mondo. Ok, se io facessi la domanda stasera, che cosa significa secondo voi queste parole che Gesù ha detto? Una cazzo, ma voi siete di questo mondo, ma non appartenete a questo mondo.
Non dovremmo comportarci come si comportano
gli altri. Facciamo parte di questo mondo, non dovremmo fare quello che gli altri fanno. Quello che Gesù sta dicendo è un'attitudine passiva. Quindi è come se Gesù stesse dicendo resisti, ma guarda, basta però. È un po' come quella donna che si fece avanti all'appello per la guarigione, arrivò qualcuno per pregare per lei e disse, sorella, per cosa vuoi che preghiamo? E lei disse in siciliano, ciao signore Maragogli, che il signore mi prenda, perché basta non ce la faccio più a vivere in questo mondo,
la vita è troppo brutta,
il mondo è troppo cattivo, il sistema è troppo assurdo, non ce la faccio più perché questa vita è uno schifo. Basta. Gesù ha esattamente il contrario. Scherzare. Segnate le vostre appunti e andiamo su questa appunto in maniera veloce. C'è una differenza nella Bibbia quando si parla di terra e quando si parla di mondo. Sono due cose totalmente diverse. La parola terra parla del luogo fisico, ok? Ma la parola mondo, nel greco cosmos, dal quale noi abbiamo la parola cosmo, quindi per noi è soltanto qualcosa che riguarda le stelle, il cielo, le galassie, eccetera, eccetera, quindi qualcosa che ha a che fare con l'astronomia. In realtà nel testo greco la parola cosmos ha un significato, ha dei significati molto particolari. La parola cosmos significa in greco sistema di governo o sistema di autorità. E Gesù sta dicendo: voi siete in questo mondo, ma non appartenete in questo mondo. Quando parlava del mondo non parlava della terra, perché noi siamo sulla terra e siamo stati creati per vivere sulla terra, ma la notizia, allaccia la cintura, è questa: tu non sei stato creato per abbandonare la terra. Tu sei stato creato per influenzare la terra con un altro mondo. Nella Bibbia vengono descritti due mondi, una terra e due mondi, due sistemi di governo.
Gesù ha detto: se io lascio i demoni per lo Spirito di Dio, vuol dire che il regno di Dio, il sistema di autorità di Dio, il governo di autorità di Dio è arrivato fino a voi. Perché? Perché la terra è neutra, ma la differenza la fa il sistema che la governa. Gesù dice: voi siete in questo mondo, ma non appartenete al sistema di questo mondo, voi siete chiamati a governare con un altro sistema. E qual è il sistema? Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Dio può servirsi di voi per cambiare l'idea dei giudici. Massimo, ascolta. Dio può servirsi di voi per rivoltare il sistema giudiziario per un determinato caso. Perché? Perché il re che governa la nostra vita è più potente di qualunque altro giudice sulla terra. E quando noi preghiamo in accordo alla sua volontà, dice la Bibbia, questa è la certezza. Noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto, ma abbiamo bisogno di prendere una posizione. Io sono sulla terra, ma non appartengo al sistema. Ecco perché Paolo dice: voi siete in questo mondo, ma non conformatevi a questo mondo. La vostra mente deve essere rinnovata da un altro sistema, affinché voi possiate sperimentare e godere che la volontà di Dio per la vostra vita è buona, accettevole e gradevole, ed è perfetta, e attraverso la vostra fede la sua volontà sarà fatta sulla terra. Voi siete agenti di cambiamento e di rinnovamento. Dove Gesù arrivava il cambiamento. Il sistema farisaico non è cambiato. L'impero romano è rimasto lì, anche se poi è collassato, e il sistema sistema farisaico è scomparso nel 70 d.C. L'impero romano ha distrutto Gerusalemme, ha demolito il Tempio nel 70 d.C., ha preso tutte le ricchezze del Tempio e le ha portate a Roma, ma l'impero romano dopo 200 anni non è esploso, è imploso dall'interno, perché il regno di Dio ha lavorato dall'interno. La più grande potenza mondiale mai esistita è stata demolita da gente semplice come te e come me, che hanno creduto nella preghiera: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Noi siamo agenti di cambiamento, siamo ambasciatori del regno di Dio. E chi tocca te non tocca la comunità, chi tocca te tocca la nazione che tu rappresenti. E quando tocca a te non è un incidente normale, è un incidente diplomatico. Perché quando tocca un ambasciatore, non deve difendersi, viene difeso dal suo governo. Amen. E perché non deve difendere? Gesù ha detto che potrei chiamare in questo momento a pregare che vengono legioni di angeli a liberarmi. Ma se io sono qui davanti a te, Pilato, è perché ho deciso io, non perché l'ha deciso tu. Pilato ha detto: io ho l'autorità di ucciderti e di mantenerti in vita. E Gesù ha detto: se non ti fosse stata questa data, questa autorità dall'alto, tu non potresti fare assolutamente niente. Ma sei tu il re? Gesù ha detto: lo dici bene, io sono venuto dall'alto per portare il mio regno su questa terra. Tu sei un agente di cambiamento. E concludo in questo modo. Dico sempre che concludo. Se tu non credi in quello che Dio ti sta dicendo, tu non smetterai di essere re o regina. Se tu non credi, tu non smetterai di essere ciò che sei. Ma se tu credi, tu avrai i benefici di ciò che tu sei. Posso dire una parola a parte di Dio? Prendete seriamente quello che Dio vi sta dicendo. Non è una favola, non è una barzelletta, non è un sogno. Sia mi ha detto un giorno, poco tempo fa, mi disse: se tu non prendi sul serio quello che io ti dico, tu non vedrai i fatti. Perché se Dio che ti sta parlando, allora un po' di attenzione la dovremmo mettere. Non è un'opinione. Non è questo bello l'insegnamento che si mangia stasera. No, è solo tu hai parole di vita eterna. Cielo e terra passeranno, ma le tue parole non passeranno mai. Quindi fai attenzione alle parole che Dio ti dà, perché queste parole possono cambiare la tua vita e la tua esistenza per sempre. Non è una riunione che importa. Chi se ne frega delle riunioni? È bello stare insieme, certo che è bello stare insieme, è bello cantare, è bello pregare, sì, ma le attività religiose non ci interessano. A noi interessa cambiamento, a noi interessa che Dio ci parli, a noi interessa una parola dal governo al quale apparteniamo, ci interessa una parola dal governo che noi rappresentiamo, una parola che può cambiare completamente il corso della nostra vita. E stasera parleremo di questo, che non solo cambia la nostra vita, ma cambia la vita delle persone alle quali noi siamo mandati. Parleremo di mandato stasera, ok? E pregheremo stasera che questo mandato possa adempiersi in maniera straordinaria nel 2018 e possiamo vedere cose che non abbiamo mai e poi mai visto. Amen.
Alleluia. proprio questo è un momento sacro, cioè non ci rendiamo conto che Dio ci ha depositato non solo nelle nostre mani ma anche nei nostri cuori qualcosa di molto prezioso. Magari se puoi chiudi i tuoi occhi se non ti crea problema, cioè proprio cerca di visualizzare, no? Di dare una forma reale a ciò che Dio oggi ti ha donato. Quanti regali noi abbiamo che riceviamo ma non gli diamo il giusto valore, o magari lo capiamo dopo. Alcuni addirittura sono rimasti chiusi perché nei nostri pregiudizi abbiamo pensato che chi ci potesse dare quel regalo non poteva essere una cosa che ci interessava. Invece in questo momento vogliamo proprio prendere senso di queste parole che sono state depositate nel nostro cuore. La semina è stata abbondante. E proprio con questo atteggiamento di gratitudine che abbiamo detto all'inizio, lasciamo che entri in profondità, perché davvero abbiamo detto prima che il lago viene per rubare, uccidere, distruggere, ma lui è venuto perché ne avessimo la vita e ce l'avessimo in abbondanza. E questo è il tempo proprio di dichiarare la nostra vita, i nostri pensieri, al nostro corpo, alla nostra mente, al nostro spirito, questa verità. Lasciamo proprio che lo Spirito Santo lo metta in profondità nel nome di Gesù.
affrontiamo. A volte noi vogliamo che Dio cambi le circostanze attorno a noi, ma Dio vuole cambiare noi e non le circostanze, perché Dio cambia noi e noi cambiamo le circostanze. Ed è importante che noi abbiamo questa chiarezza. Dio non vuole cambiare le circostanze, Dio vuole cambiare noi. Perché se Dio cambia le circostanze senza cambiare noi, quello che Lui farebbe sarebbe illegale. Dio agisce sempre attraverso una persona. Ecco perché la Bibbia dice che quando Lui deve fare qualcosa, prima ne parla con qualcuno. E quando ne parla con qualcuno, quella parola produce fede. E quella fede permette a Dio di muoversi e manifestarsi nel suo progetto. Allora, se ci sono delle situazioni per le quali tu stai pregando, dei cambiamenti che stai cercando, io voglio incoraggiarti stasera a non chiedere più che Dio intervenga. Non chiedere più a Dio di intervenire. Quando tu ti trovi davanti ad un demone, non puoi chiedere a Dio di intervenire. Perché Dio dice, io ho dato a te autorità di cacciare i demoni. Amen?
Amen.
Ciò significa, cambia il nostro modo di approccio al problema. Quando abbiamo una situazione davanti a noi, non dobbiamo chiedere a Dio, non dobbiamo lamentarci davanti a Dio. Dobbiamo noi prendere autorità nel nome di Gesù. Qualunque sia la circostanza, qualunque sia la situazione, di qualunque genere stiamo parlando, la risposta c'è già. E non devi più permettere al nemico di entrare nel territorio che Dio ti ha dato e rubarti quello che Dio ti ha dato. La responsabilità non è di Dio, la responsabilità è la nostra. Quindi cambia il nostro atteggiamento, dove cominciamo a dichiarare la nostra fede, a dire alla malattia, tu sei illegale, non puoi più stare nella, a dire alla povertà, ai problemi economici, altre situazioni che stanno portando distruzione nella nostra vita, quantomeno prendere una posizione e dire, io non permetto più a questa situazione. La devi affrontare tu in maniera diretta, non affrontare Dio. Dio non lo farà per te. Comincia a usare la bocca per prendere autorità. Se tu comprendi e ti rendi conto che quello che sta accadendo attorno a te c'è un'opera del nemico e Dio ti dà discernimento su questo, allora tu hai la responsabilità di prendere la posizione e di dire al nemico, tu non hai più autorità in questa situazione, non hai più autorità in questo luogo, non hai più autorità nel mio corpo, non hai più autorità nella mia casa, non hai più autorità nel mio lavoro, non hai più autorità nei miei figli, non hai più autorità, non hai più autorità. Devi cominciarti ad arrabbiare, a dire basta al nemico, non a Dio. Riesci a arrabbiarti con il diavolo, sì o no? Cosa fiducia che non è altro. Hai bisogno di affrontarlo e di farmi sentire il grido del re. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi un attimo. Perché sento proprio che questa piena convinzione, Dio non ti sta dando solo conoscenza, Dio ti sta dando coscienza di chi tu sei. Perché la conoscenza deve diventare coscienza. Quando hai la coscienza di ciò che sei, di ciò che hai, allora tu prendi una posizione, non permetti più al nemico. La conoscenza gonfia, la conoscenza non cambia le circostanze, è l'autorità che cambia le circostanze. In questo momento la situazione che deve cambiare nella tua vita, qualunque
questo sia, non ha importanza che sia fisica, economica, che sia morale, qualunque situazione che deve cambiare, pretendi nel nome di Gesù il cambiamento, non devi chiederlo. Dio è il tuo Dio, ma Dio ha dato a te autorità di cambiare le circostanze nel tuo mondo. Sei un agente di cambiamento, sei chiamato ad influenzare la terra con il sistema di Dio, con la sua mentalità, con il suo governo, con la sua autorità. Comincia a dire basta a quelle situazioni che stanno cercando di distruggere la tua vita. Comincia ad arrabbiarti con il nemico. Io non posso farlo per te. Asciuga le tue lacrime, metti i guantoni nel nome di Gesù. Asciuga le tue lacrime, metti l'armatura. Rivestiti dell'intera armatura di Dio. La corazza della giustizia, la cintura della verità, i calzari dell'evangelo della pace. Oh, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la spada dello spirito. Sono le promesse di Dio per la tua vita. Nel nome di Gesù, non permettere più al nemico di avanzare nel tuo territorio, non devo permettere più nel nome di Gesù. Prendi posizione, prendi autorità e dimmi basta da questo giorno in poi. Anche se la tua mente non viene rinnovata stasera totalmente, ma stasera prendi coscienza e prendi posizione. Il figlio di Dio è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo e bisogna che questo continui attraverso la tua vita, bisogna che egli regni. Dai, alza la tua voce stasera nel nome di Gesù e prega autorità sul diavolo, prega autorità sopra ogni inganno, prega autorità contro ogni furto, contro ogni furto di identità, contro ogni furto di dignità, contro ogni furto di affetti e di sentimenti nella tua vita, contro ogni furto economico e morale nella tua vita. Devi dire basta, è tempo di dire basta nel nome di Gesù. Santa rabbia possa manifestarsi nella tua vita stasera, come Gesù quando entrò nel tempio e cominciò a rivoltare tutte i banchi e tutte le tavole di candelabri. Gesù dice la Bibbia fece una frusta di corda e cominciò a cacciare via i venditori. Comincia a cacciare via ogni abusivo dalla tua vita, ogni cosa abusiva che sta cercando di rubare, di uccidere, di distruggere nel nome di Gesù. sulla terra come fatta al cielo, qui sulla terra come fatta al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà qui sulla terra come fatta in cielo, nella mia vita come fatta in cielo, nella mia casa come fatta in cielo, nel mio lavoro come fatta in cielo.
Ma andiamo troppo veloci, rendiamo anche in questo.
Amen.
Se Dio governa nel tuo portafoglio, governa ogni area della tua vita.
Amen. No? È vero.
È così. Quindi anche quando facciamo offerta, quello che abbiamo fatto è importante, quello che stiamo per fare non è meno importante, è un atto regale.
Amen.
La nostra offerta rappresenta la nostra fede e chi siamo.
Amen.
Quindi non andiamo velocemente, chiedi allo Spirito Santo.
Amen.
Lasciamo che lo Spirito Santo ci guidi anche in questo. Amen.
Amen.
Facciamolo con convinzione.
Amen.